E ci avviamo adesso all'ultima parte di questo speciale dedicato alle elezioni in Turchia del 12 giugno, elezioni molto importanti sia per l'esito che hanno avuto, in parte atteso, in parte però con qualche novità, ma anche per capire adesso che cosa succederà nei prossimi anni. E anche per capire un po' quanto queste elezioni riflettano le trasformazioni che la Turchia ha vissuto in questi anni, grazie anche all'arrivo in politica di un movimento come l'AKP, il partito AKP di Erdogan. Per questo abbiamo adesso al telefono Fabio Salomoni, che è un sociologo, lavora a Istanbul, vive a Istanbul da molti anni alla Koç University ed è stato anche per un po' di tempo corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, infatti più volte l'abbiamo sentito negli anni scorsi. Buongiorno Fabio.
Buongiorno.
E ben risentito allora a Radio Radicale.
Ben trovati.
Allora, senti, intanto noi parlavamo appunto negli anni scorsi, quando Erdogan è arrivato al potere, ha cominciato a costruire anche il suo consenso, delle trasformazioni che erano in atto in Turchia. Possiamo dire che il risultato di queste elezioni, al di là poi del fatto che non ha la maggioranza per le riforme, ma insomma il successo personale che c'è stato per lui, sia un po', se non il compimento, sicuramente un punto di non ritorno per questa altra Turchia che Erdogan e l'AKP ha rappresentato in questo decennio?
Credo proprio di sì. Anche tra i commentatori in questi giorni qualcuno ha trovato una brillante definizione per queste elezioni, chiamandole le prime elezioni post-kemaliste della storia della Turchia. E credo proprio che sia così. Se teniamo ad esempio conto che si è trattato delle prime elezioni in cui il fantasma e l'ombra delle forze armate si è mantenuto parecchio defilato, se non invisibile, questo credo sia un dato simbolico importante per rappresentare questo nuovo inizio, in qualche modo, questa seconda fase o terza fase, a seconda di come la si guardi, della storia della Repubblica e anche della storia della società turca, sicuramente.
Perché tra l'altro a questo consolidamento ormai della realtà dell'AKP, che poi è poi anche un'organizzazione politica nata praticamente quasi dal nulla, si accompagna anche un cambiamento che negli ultimi mesi si è stato registrato nel CHP, nel Partito Repubblicano del Popolo. L'arrivo del nuovo segretario Kılıçdaroğlu sicuramente ha dato una svolta, lo si è visto anche in questa campagna elettorale, quindi anche diciamo nel partito che in qualche modo rappresentava la continuità con la tradizione kemalista sono in atto dei cambiamenti.
Io credo che una delle caratteristiche fondamentali dell'arrivo dell'AKP sia stato proprio questo, quello cioè di essere in qualche modo il meccanismo scatenante di una serie di trasformazioni, di cambiamenti, di equilibri sia istituzionali che politici e sociali, anche cambiamenti in parte lontani dalla volontà dell'AKP, in qualche modo risultati non voluti dell'azione politica dell'AKP, che in qualche modo costringe tutti gli attori del campo politico, se rimaniamo appunto nella sfera politica, a modificare le proprie posizioni anche adeguandosi alla sfida rappresentata dall'AKP. In questo senso il CHP ha sicuramente fatto un'operazione di rinnovamento di una parte dei suoi quadri, anche di una parte del suo discorso politico, e ha cercato di integrare alcuni degli elementi che ha tenuto per molto tempo lontani, cercando di riguadagnare una presentabilità, per così dire, socialdemocratica. Io credo che questo è solamente un primo passo e le cui conseguenze e i cui sviluppi futuri sono tutt'altro che certi, perché in qualche modo esiste, perlomeno all'interno della leadership del partito, io credo anche tra l'elettorato, esistono almeno due grandi posizioni, due grandi contrapposizioni, non tutto il partito segue questa nuova fase.
E poi c'è un dato interessante che emerge sicuramente da queste elezioni, vale a dire l'affermazione dei candidati indipendenti, l'affermazione in particolare dei candidati curdi, ma anche l'attenzione che c'è stata da parte di tutte le forze politiche alla questione curda, cioè addirittura il leader del MEP, cioè del Partito Nazionalista di Destra, Bakceli, è andato a fare un comizio a Diyarbakir, se non sbaglio, e anche sì. Questo è una cosa che ha colpito, insomma.
Io credo ci siano due elementi. Il primo riguarda la capacità dei curdi, questo in qualche modo riprova quello che dicevo prima rispetto alla necessità di tutti gli attori di riposizionarsi di aver allargato la propria rappresentatività, perché per questa volta si sono presentati come blocco democratico, integrando anche delle figure che appartenevano al mondo politico curdo, ma lontani, spesso su posizioni di differenza e di contrasto rispetto a quelle dominanti del partito BJP, e anche di personalità del mondo della sinistra turca, che in qualche modo hanno contribuito a creare probabilmente quello che potrà essere un nocciolo per una costruzione di una opposizione che riesca ad inglobare gli elementi etnici e anche quelli politici. Per quanto riguarda, sicuramente ormai il discorso curdo è entrato anche in questo caso nel discorso politico di tutti i partiti in qualche modo si sono dovuti riposizionare, hanno dovuto prendere in considerazione gli sviluppi di questi 10 anni. JP è un esempio classico. Per quanto riguarda il MEP, in realtà io ho l'impressione che benché Baceli sia tornato dopo molti anni a tenere un comizio a Diyarbakir, se guardiamo poi al contenuto del suo discorso, in realtà pare essere comunque sempre sulle solite posizioni e decisamente non intenzionato ad integrare una qualche dimensione etnica nell'idea di società e di politica che immagino per la Turchia.
E tutti questi discorsi mettono un po' in secondo piano tutte tu poi mi confermerai o meno se quello che dico è vero, mi sembrano mettere un po' in secondo piano tutti i discorsi, le polemiche che avevano accompagnato l'ascesa dell'AKP e il consolidamento del potere di Erdogan, cioè sulla deriva islamica, sull'islamizzazione della Turchia. Cioè, mi sembra che in realtà le cose che stiamo assistendo, che stiamo osservando in questi anni e di queste elezioni pongano questo dibattito, questa polemica un po' in secondo piano, sbaglio?
Beh, in quest'ultima campagna elettorale la contrapposizione tra la Turchia laica e quella presunta fondamentalista è uscita completamente sia dal discorso politico che dal discorso mediatico. In qualche modo c'è stata una naturale integrazione delle differenze che apparentemente alcuni anni fa sembravano inconciliabili. Nello stesso tempo però in qualche modo si pone il problema dell'AKP non tanto quanto partito appunto fondamentalista, anche se mantiene nella sua cultura e anche nella sua azione politica alcuni elementi di bigottismo religioso che in alcune realtà particolari della Turchia possano trovare, come dire, motivo di riprodursi, perché la realtà dell'Anatolia è certamente molto diversa da quella dell'Istanbul, città globale di questo periodo, ma allo stesso tempo mostra che in qualche modo il problema, la grande questione che avrà di fronte l'AKP non è quella di giustificare o convincere come dire il resto della società del suo carattere blandamente religioso, ma piuttosto quello di convincere del suo carattere realmente democratico, perché il problema della democrazia, della questione dei diritti all'interno della tradizione politica della destra turca, religiosa non solo, è un problema piuttosto delicato. In qualche modo, in alcuni degli ultimi sviluppi che abbiamo visto nell'azione dell'AKP, ci dimostrano che rimangono un punto interrogativo importante, insomma.
E questo conferma che insomma la Turchia resta e continuerà a essere un laboratorio interessante da tutti i punti di vista politico, sociologico, geostrategico, insomma è un nodo, uno degli, come dire, dei punti nodali insomma degli assetti e del panorama non solo della regione ma globale, insomma.
Assolutamente, ma è anche un laboratorio che dimostra come i processi sociali e politici non abbiano un punto di arrivo predeterminato, insomma, che tutte le categorie che utilizziamo poi si devono in qualche modo riposizionare rispetto alla realtà locale, che è in continua trasformazione, che ha come dire, distrutto e sgretolato alcuni luoghi comuni, alcune categorie, e probabilmente ne creerà di nuove per nuove contrapposizioni, nuovi riposizionamenti.
Quello che sta avvenendo in Nord Africa, se ce ne fosse bisogno, proprio l'ennesima conferma. Fabio, ti ringraziamo davvero anche per questi ulteriori elementi e anche chiavi che ci permettono di capire la realtà turca e anche al di là dei stereotipi che magari anche in buona fede a volte utilizziamo per interpretarla. Grazie davvero, a risentirci a presto e buon lavoro.
Grazie a te e buona giornata.